Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa. Prima però di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, la vita di San Benedetto è stata scritta presso poco una cinquantina d'anni dopo la sua morte, da San Gregorio Magno tra il 593 e il 594, in quel suo famoso libro che si intitola I Dialoghi, dove il Papa racconta la vita di diversi santi, mostrandoli come esempio di vita da seguire in un'epoca che era profondamente segnata da una crisi di valori e di istituzioni, causata dal crollo dell'impero romano, dall'invasione dei barbari, dalla decadenza dei costumi. Ebbene, San Gregorio Magno, in questo suo libro, dedica un intero capitolo alla vita di San Benedetto. Ed essendo ancora vivi diversi dei suoi discepoli, San Gregorio poté attingere le notizie da fonti dirette. Anzi, lui stesso parla all'inizio di aver appreso buona parte di quanto racconta da quattro dei discepoli, di San Benedetto. Bene, San Benedetto venne alla luce intorno al 480, ex provincia Nursie, cioè dalla regione della Nursia, di Norcia. Sin dai primi anni della sua fanciullezza si mostrò più maturo della sua età, distinguendosi per la gravità dei costumi e la fuga dai piaceri mondani. Nonostante la sua appartenenza a una famiglia benestante avrebbe potuto consentirgli largamente di godere degli svaghi del mondo. Egli però, come dice San Gregorio, disprezzò tutti come fiori seccati e svaniti, cioè gli svaghi del mondo. I suoi genitori pensarono di farlo studiare a Roma, dove era più facile attendere agli studi letterari, ma lì a Roma il giovane Benedetto rimase grandemente deluso nel non trovare altro che giovani sbandati, giovani rovinati nel vizio, e temendo di essere anche lui sviato e corrotto da una tale scienza, abbandonò con disprezzo gli studi, lasciò la casa e i beni paterni e partì alla ricerca di conoscere meglio la volontà di Dio su di lui. Un'unica ansia viveva nel cuore, infatti, ci dice San Gregorio, quella cioè di piacere soltanto a Dio. Così decise di ritirarsi in un luogo solitario. La nutrice, che gli era teneramente affezionata, non volle staccarsi da lui e sola ottenne di poterlo seguire. Giunti alla località chiamata Effide, oggi Affide, quasi costretti dalla carità di molte persone generose, interruppero il loro viaggio prendendo dimora presso la chiesa di San Pietro, ed è lì che avviene il primo miracolo di cui i biografi fanno menzione. La sua nutrice, per poter mondare un po' di grano, aveva chiesto in prestito alle vicine un vaglio di coccio. Avendolo lasciato sbadatamente sul tavolo, questo cadde e si ruppe in due pezzi. Naturalmente, poiché l'utensile non era suo, ma ricevuto in prestito, la donna non sapeva che fare, disperatamente cominciò a piangere, e Benedetto, vedendo la sua afflizione, ne ebbe compassione, prese i due pezzi del vaglio rotto e se ne andò a pregare e pianse. Quando si rialzò dalla preghiera, il santo trovò al suo fianco lo staccio completamente risanato, senza un minimo segno di incrinatura. Porgendolo quindi intatto alla sua nutrice, gli disse: «Non c'è più bisogno di lacrime. Il vaglio rotto, eccolo qui, è sano». La donna naturalmente ne fu grandemente meravigliata, si mise a raccontare il fatto in paese, tanto che questo vaglio poi venne addirittura appeso in chiesa, no? Come segno del miracolo. Molti cominciarono ad avere stima del santo e per questo Benedetto, che bramava piuttosto sottoporsi a disagi e fatiche per amore di Dio, che alle lodi umane, decise di abbandonare anche quel luogo, di abbandonare la sua nutrice e nascostamente fuggì, dirigendosi verso una località solitaria e deserta chiamata Subiaco. Lungo il viaggio si incontrò con un monaco di nome Romano, che gli domandò dove andasse. E conosciuta la sua risoluzione, cioè di dedicarsi alla solitudine, alla preghiera, gli offrì il suo aiuto, lo rivestì dell'abito religioso, segno della consacrazione a Dio, lo fornì del poco necessario secondo le sue possibilità e gli rinnovò la promessa di non dire il segreto a nessuno. E così in quel luogo di solitudine Benedetto si nascose in una stretta e scabrosa spelonca, dove rimase per 3 anni senza che nessuno seppe mai niente, fatta eccezione di questo monaco di nome Romano. Questo monaco apparteneva a un monastero, un piccolo monastero non lontano, guidato dall'abate, il padre Adeodato. Questo monaco romano compì industrie. Cercando il momento opportuno, sottraeva una parte della sua porzione di cibo e in giorni stabiliti la portava a Benedetto. Ma siccome dal monastero non era possibile camminare fino allo Speco, perché sopra di questo si stagliava un'altissima rupe, questo monaco romano dall'alto della rupe calava il pane con una lunghissima fune a cui aveva agganciato un campanello. E quando l'uomo di Dio sentiva il suono del campanello, usciva da quella spelonca e prendeva il cibo che gli veniva offerto. Dio, però, che tutto dispone, volle che Romano sospendesse la sua laboriosa carità e più ancora volle che la vita di Benedetto diventasse un luminoso modello agli uomini, così dice San Gregorio, no? E per questo il Signore stesso si degnò di trovarne la via. Un certo sacerdote che abitava parecchio distante si era preparato la mensa nel giorno di Pasqua. All'improvviso questo sacerdote ebbe una visione e sentì una voce, la voce del Signore, che gli diceva: Ti sei preparato cibi deliziosi e va bene, ma guarda là, vedi quei luoghi? Lì c'è un mio servo che soffre la fame. Questo buon sacerdote, nello stesso giorno solenne di Pasqua, raccolti quindi quegli alimenti che aveva preparato per sé, partì alla volta di quella della direzione indicatagli da questa visione, da questa voce. Cercò l'uomo di Dio tra i dirupi dei monti, tra le insenature delle valli e tra gli antri delle grotte, e finalmente lo trovò nascosto nella spelonca. Tutti e due innalzarono al Signore benedizioni e preghiere, sedettero insieme, scambiandosi pensieri sulle cose del cielo. Quindi il sacerdote disse: Ora prendiamo anche un po' di cibo, perché oggi è Pasqua. E d'altra parte era proprio la visione che gli aveva detto di portare lì del cibo perché quest'uomo di Dio moriva di fame. O sì, rispose Benedetto, oggi è proprio Pasqua per me perché ho avuto la grazia di vedere te. Così lontano dagli uomini, infatti, il servo di Dio ignorava persino che quel giorno fosse la solennità di Pasqua. Ma oggi è veramente il giorno della risurrezione del Signore, riprese il sacerdote. E dunque non è bene che tu faccia digiuno. Io sono stato inviato qui proprio per questo, per cibarci insieme da buoni fratelli di questi doni che l'onnipotenza di Dio ci ha messo davanti. E così, con la lode di Dio sulle labbra, desinarono. Finita quindi la refezione, scambiata qualche altra buona parola, il sacerdote fece ritorno alla sua chiesa. Poco tempo dopo, anche alcuni pastori scoprirono Benedetto nascosto dentro lo speco. Avendolo intravisto in mezzo alla boscaglia, coperto com'era di pelli, credettero sulle prime che si trattasse di una bestia selvatica, ma riconosciutolo poi come un servo di Dio, molti di essi, mutati dalla grazia, si diedero, proprio vedendo il suo esempio, a santa vita, e la fama di lui si diffuse nei paesi vicini. E le visite divennero sempre più frequenti, gli portavano cibi e ripartivano da lì saziati spiritualmente dalle sante parole di quest'uomo di Dio. Quindi riceveva la carità materiale e lui donava la carità spirituale. Un giorno, mentre era solo, ecco presentarsi il tentatore. Gli si presentò dapprima sotto forma di un uccello piccolo e nero, un merlo. Svolazzava intorno al suo corpo, insistente e importuno, gli sbatteva le ali sul viso, tanto che se l'avesse voluto l'avrebbe potuto afferrare con le mani. Allora il santo fece un segno di croce e l'uccello si allontanò. Ma appena scomparso il merlo, lo invase una tentazione impura così forte come il santo uomo non aveva provato mai. Un tempo, dice San Gregorio Magno, egli aveva veduto una donna, ed ora lo spirito maligno turbava con triste ricordo la sua fantasia, e fiamma sì calda il diavolo suscitò nell'animo del servo di Dio con quell'appariscente bellezza che egli non riusciva più a contenere il fuoco dell'amore impuro, e già quasi vinto stava per decidersi ad abbandonare lo speco. Ma fu un istante. Illuminato dalla grazia del cielo, ritornò improvvisamente in se stesso e, visti lì vicino dei rigogliosi e densi cespugli di rovi e di ortiche, si spogliò delle vesti e si gettò nudo tra le spine dei rovi e le foglie brucianti delle ortiche. Si rotolò a lungo là in mezzo e quando ne uscì era tutto lacero. Ma ci dice San Gregorio, con gli strappi della pelle aveva scacciato dal cuore la ferita dell'anima. E da quel giorno in poi, come egli stesso confidava più tardi ai suoi discepoli, ai suoi monaci, fu talmente domato l'incentivo della sensualità da non sentirlo affatto mai più. Non molto lontano dallo specco viveva una piccola comunità di religiosi, il cui superiore era morto di recente. Tutti insieme i monaci, conosciuta la sua fama, si presentarono e lo pregarono insistentemente di assumere lui il governo del monastero. All'inizio il santo si rifiutò con fermezza e ripetutamente, soprattutto perché era convinto che i loro costumi non si sarebbero potuti mai conciliare con le sue convinzioni. Ma alla fine, quando proprio non ne potò più della loro insistenza, acconsentì. Li seguì dunque nel loro monastero. Cominciò subito a vigilare attentamente sulla loro vita regolare, tanto che nessuno si poteva più permettere, come prima, di flettere a destra o a sinistra dalla fedele osservanza della regola monastica. E questo finì per far stancare e indispettire i monaci che erano attaccati alle loro abitudini. Non volendo abbandonare il loro modo peccaminoso di vivere, si accordarono per togliere la vita al santo. Così decisero insieme alla fine di mescolare veleno nel vino. A mensa, secondo una loro usanza, presentarono all'abate il recipiente di vetro che conteneva questa mortale bevanda per la benedizione. Benedetto allora alzò la mano e tracciò il segno della croce. Il recipiente allora si ridusse immediatamente in frantumi, come se al posto di una benedizione egli avesse scagliato una pietra contro il vaso. Benedetto comprese che in esso era contenuta una bevanda di morte, perché non aveva potuto resistere al segno che dona la vita, cioè il segno di croce. Così si alzò sull'istante, senza alterare minimamente la mitezza del volto e la tranquillità della mente, ecco qui vediamo il santo, no? Che domina pienamente se stesso, fece radunare i fratelli e così disse loro con semplicità: Io chiedo al Signore che voglia perdonarvi, fratelli miei. Ma come mai vi è venuto in mente di macchinare questa trama contro di me? Vi avevo detto che i nostri costumi non si potevano accordare. Vedete se è vero? Adesso dunque basta così. Cercatevi pure un superiore che stia bene con la vostra mentalità, perché io dopo questo fatto non me la sento più di rimanere con voi. Così prese e se ne partì, tornandosene alla sua grotta solitaria tanto amata. E lì abitava solo con se stesso sotto gli occhi di colui che dall'alto vede ogni cosa. Intanto, fa notare San Gregorio, Benedetto continuava a progredire senza interruzione nella via della virtù e cominciò anche a compiere miracoli. Ben presto si radunarono attorno a lui molti uomini desiderosi di servire Dio ed erano in così gran numero che con l'aiuto del Signore vi potì costruire 12 monasteri, a ciascuno dei quali prepose un abate e destinò un gruppetto di 12 monaci. Quindi trattenne con sé pochi monaci ai quali credette opportuno dare personalmente una formazione più completa. Anche alcuni nobili e religiosi romani cominciarono ad accorrere a lui per affidargli i propri figli perché li educasse al servizio di Dio Onnipotente. Tra questi, Eutichio gli affidò il figlio Mauro e il patrizio Tertullo suo figlio Placido, ambedue giovanetti di belle speranze. Il primo, essendo già adolescente e dotato di sante abitudini, divenne subito l'aiutante del maestro. Il secondo invece era ancora un bambino, con tutte le caratteristiche proprie di quell'età. Ebbene, tra i monasteri che aveva fatto costruire, tre si trovavano situati in alto tra le rupi dei monti, ed era molto faticoso per i monaci scendere tutti i giorni al lago per attingere l'acqua, tanto più che essendo il fianco della montagna tagliato a precipizio c'era da aspettarsi prima o poi anche qualche incidente, qualche grave pericolo per chi discendeva. Si misero dunque d'accordo questi monaci dei tre monasteri per presentarsi al servo di Dio e dirgli: noi dobbiamo scendere tutti i giorni fino al lago per prendere l'acqua e questo lavoro sta diventando un po' troppo difficoltoso. Noi saremo del parere che i nostri tre monasteri siano trasferiti altrove. San Benedetto li ascoltò, li consolò con dolcezza, con un sorriso li congedò, ecco, quindi senza dare loro una risposta immediata. Quella stessa notte, poi, preso con sé il piccolo fanciullo Placido, salì su quei rapidi monti e si fermò lì lungamente a pregare. Terminata che ebbe la preghiera, collocò in quel punto dove aveva pregato tre pietre come un segno. Quindi, senza che nessuno si accorgesse di nulla, fece ritorno al suo monastero. In uno dei giorni seguenti, i monaci tornarono da lui per sentire cosa avesse deciso sulla necessità dell'acqua. Benedetto allora rispose: andate qua sopra su questi monti e dove troverete tre pietre poste una sull'altra, lì scavate un poco. A Dio Onnipotente non manca la possibilità di far scaturire acqua anche sulla cima di questa montagna, degnandosi di liberarvi dalla fatica di un viaggio tanto pericoloso. Andate. Quelli partirono e trovarono la rupe del monte che Benedetto aveva descritta e già tutta trasudante acqua. Vi scavarono allora una buca a cui subito rigurgitò acqua così abbondante che fino ad oggi, così attesta San Gregorio Magno ai suoi tempi, scorre copiosamente lungo le pendici scendendo fino a valle. Un giorno si era presentato a chiedere l'abito monastico un goto. Era un povero uomo di scarsissima intelligenza, ma il servo di Dio Benedetto l'aveva accolto con particolare benevolenza. Ecco perché quello che conta per un'anima che desidera seguire il Signore nella vita monastica, ciò che importa è anzitutto l'amore di Dio, il fatto di voler compiere la sua volontà, volersi donare interamente a Lui. Quindi se non ci sono motivi gravi di salute che renda impossibile la vita comunitaria e religiosa, ecco, il fatto di avere una scarsissima intelligenza non era certo un impedimento a darsi a Dio. Ebbene, una volta il santo gli fece dare a questo monaco goto un arnese di ferro simile a una falce perché liberasse dai rovi un pezzo di terra che intendeva poi coltivare come orto. Il terreno si stendeva proprio sopra la ripa del lago. Quel goto lavorava vigorosamente tagliando con tutte le forze cespugli densissimi di rovi quando a un tratto il ferro gli sfuggì via dal manico e andò a piombare nel lago, proprio in un punto dove l'acqua era così profonda da non lasciare alcuna speranza di poterlo ripescare. Tutto dispiaciuto questo monaco e tremante per la perdita dell'utensile corse dal monaco Mauro per rivelargli il danno che aveva fatto, chiedendo di essere punito per questa colpa. Quindi vediamo anche l'umiltà, no, di questo monaco. Il monaco Mauro allora fece conoscere l'incidente al servo di Dio e Benedetto volle recarsi di persona sul posto, tolse dalle mani del goto il manico e lo immerse nelle acque. Sull'istante il ferro dal profondo del lago ritornò a galla e da se stesso si andò a innestare nel manico. Rimettendo quindi nelle mani del goto lo strumento, San Benedetto gli disse: «Ecco qui, seguita pure il tuo lavoro e stattene contento». Un altro giorno, mentre il venerabile Benedetto scendeva nella sua stanza, il piccolo Placido uscì a tingere l'acqua nel lago. Immergendo sbadatamente il secchiello che reggeva per mano, trascinato dalla corrente, cadde anche lui nell'acqua e l'onda lo travolse, trasportandolo lontano da terra quasi quanto un tiro di freccia. L'uomo di Dio, benché fosse dentro la cella, si accorse immediatamente del fatto. Chiamò in gran fretta il monaco Mauro e gli gridò: «Corri, fratello Mauro, corri, perché Placido, che è andato a prendere l'acqua, è cascato nel lago e le onde già se lo stanno trascinando via». Avvenne allora un meraviglioso prodigio. Chiesta e ricevuta la benedizione, Mauro si precipitò di corsa per eseguire il comando di Benedetto. E convinto ancora di camminare sulla terra, corse anche sulle acque, fin dove si trovava il fanciullo trascinato dall'onda. Quindi lo acciuffò per i capelli e, a corsa veloce, ritornò indietro. Non appena toccata terra, rientrato in sé, si accorse di aver camminato sull'acqua, come se fosse stato su terraferma. E, sbalordito della cosa, fu preso da spavento e si affrettò a raccontare ogni cosa al padre. San Benedetto attribuì subito il prodigio alla pronta obbedienza di lui, ma Mauro invece insisteva che tutto era potuto accadere soltanto per il comando di lui e che egli non era affatto responsabile di quel miracolo in cui era stato protagonista senza neanche accorgersi. Così, in questa amichevole gara di umiltà, si frappose il fanciullo salvato, che disse: «Mentre venivo salvato dall'acqua, io vedevo sopra il mio capo il mantello dell'abate, cioè di San Benedetto, e sentivo che era proprio lui stesso che mi tirava fuori». E così si rese palese che fu per virtù del santo che egli fu salvato da quel grave pericolo. Questi fatti miracolosi suscitarono l'invidia di un sacerdote che si trovava vicino, di nome Fiorenza, il quale cominciò a spargere dubbi sulla sua santità e a distogliere quanti più poteva dall'andarlo a trovare, dal momento che molti suoi fedeli lo abbandonavano per ricorrere invece alla direzione di Benedetto. Reso ormai cieco dalla passione dell'invidia, inviò al santo un pane avvelenato, presentandolo come pane benedetto e segno di amicizia, perché il santo lo consumasse. Ma egli, conosciuto l'inganno, diede ordine a un corvo, che veniva abitualmente dalla vicina selva e beccava il pane di lui, a portarlo lontano da tutti perché non avesse a nuocere a nessuno. Il sacerdote però non si arrese. Qui vediamo la passione fino a che punto può arrivare, no? Abisso davvero chiama abisso. Non avendo potuto nuocere al corpo di Benedetto, macchinò di rovinare nell'anima i suoi discepoli. Questo è davvero diabolico. A tale scopo fece entrare nell'orto del monastero 7 fanciulle nude, che tenendosi per mano e danzando avrebbero dovuto accendere nell'anima dei monaci impuri desideri. Si accorse di questo il santo e temette seriamente che i discepoli, ancora teneri nello spirito, avessero a cadere. E quindi, sapendo che tutto questo non aveva che lo scopo di colpire lui, dopo aver ordinato e organizzato bene i monasteri da lui fondati, con pochi monaci decise di abbandonare quel luogo. E non volle tornare indietro nemmeno quando gli venne data la notizia, poco dopo che era partito, che Don Fidenzio era precipitato dal terrazzo dove se ne stava tutto giulivo e contento per la partenza di lui ed era morto sotto le macerie. Benedetto, al sentire la notizia, si mise a piangere a dirotto, sia perché era morto il suo nemico, sia perché il discepolo, nel portargli la notizia, se n'era rallegrato. Giunse così a Cassino. Lasciato il paese ai piedi del monte, salì sulla cima dove si trovava un antichissimo tempio nel quale la gente dei campi, secondo gli usi degli antichi pagani, compiva superstiziosi riti in onore di Apollo. Intorno vi crescevano boschetti sacri ai demoni, dove ancora in quel tempo una fanatica folla di infedeli vi apprestava sacrileghi sacrifici. Appena l'uomo di Dio vi giunse, fece a pezzi l'idolo, rovesciò l'altare, sradicò i boschetti e dove era il tempio di Apollo eresse un oratorio in onore di San Martino e dove era l'altare sostituì una cappella che dedicò a San Giovanni Battista. Poi si rivolse alla gente che abitava l'intorno e con assidua predicazione l'andava invitando alla fede. E quindi vediamo qui una nuova fase, dice Benedetto XVI, nell'udienza generale in cui parla della figura di San Benedetto, una nuova fase del monachesimo, dalla solitudine di Subiaco passa al Monte Cassino, quasi a significare il fatto che appunto San Benedetto doveva diventare coi suoi monaci una luce per il mondo. L'antico nemico però non poté tollerare questa attività e non più occultamente in sogno ma con palese apparizioni prese a disturbare la tranquillità del padre. Con alte grida si lamentava della violenza che subiva e i suoi urli giungevano fino alle orecchie dei fratelli, pur senza che essi ne vedessero la figura. Egli stesso poi raccontava ai suoi discepoli che l'antico nemico gli appariva davanti agli occhi orridissimo e furibondo, e con bocca e occhi di fuoco faceva mossa di lanciargliesi contro. Quello poi che diceva, qualche volta poterono dirlo tutti. Prima lo chiamava per nome, e siccome il santo non dava risposta si sfogava con furiose contumelie. Urlava a gran voce, «Benedetto, benedetto!» Ma aspettando invano una risposta subito soggiungeva, «Maledetto, non benedetto! Si può sapere che hai con me?» Si può sapere perché mi perseguiti? Un'altra volta i monaci stavano innalzando una parete, come l'edificio esigeva per la costruzione, mentre Benedetto se ne stava chiuso nella sua stanzetta intento all'orazione, il diavolo gli si fece innanzi beffando e lo avvisò che stava per andare a fare una visitina ai monaci al lavoro. Allora il santo, con la massima celerità, mandò di corsa uno dei suoi a avvisare i monaci. «Fate attenzione, fratelli», gli fece dire, «sta arrivando proprio adesso il maligno». Il messo, inviato dal santo, non aveva neanche finito di parlare che il maligno spirito, rovesciando la parete in costruzione, seppellì e schiacciò sotto le macerie un piccolo monaco, figlio di un impiegato di curia. Pieni tutti di grave costernazione e tristezza, non tanto per la parete crollata ma per il monacello schiacciato, si affrettarono a dare con lacrime di profondo dolore la notizia al venerando padre. «Andatelo a prendere e portatemelo qui», ordinò Benedetto. Ma non fu possibile trasportarlo se non sopra una coperta, perché i sassi della parete precipitata non solo gli avevano pestato la carne ma anche schiacciate le ossa. L'uomo di Dio lo fece deporre nella sua stanzetta sopra la stuoia dove egli soleva pregare, poi licenziati i fratelli chiuse la porta, si buttò in ginocchio a pregare con insistenza come mai aveva fatto finora, ed ecco il miracolo. Entro un'ora stessa egli rimandò al lavoro il fanciullo sano e robusto come prima, perché insieme agli altri monaci terminasse la costruzione della parete. Fu in questo tempo che il Signore si designò di insegnare il suo servo anche col dono della profezia, per cui prediceva avvenimenti futuri ed annunciava ai presenti fatti che avvenivano lontano. Ma prima di raccontare alcuni di questi fatti, facciamo un breve stacco musicale.
Et celi vex ambeata pedicent omnes
Bene, continuiamo la vita di San Benedetto. Veniamo ora a narrare alcuni fatti che ci mostrano come egli fosse dotato del dono della profezia e della scrutazione dei cuori. Era una consuetudine del suo monastero che quando i fratelli uscivano di casa per qualche commissione non dovevano prendere assolutamente nulla, né cibo né bevande. Accadde un giorno che alcuni monaci usciti per commissioni furono costretti a rimanere fuori fino ad ora molto più tarda del previsto. Conoscevano la casa ospitale di una pia donna, entrarono dunque nell'abitazione di lei e vi presero cibo. Tornarono al monastero piuttosto tardi e come d'uso andarono a chiedere la benedizione del padre. Appena li vide, Benedetto domandò loro «Dove avete mangiato?» Quelli per timore risposero «In nessun posto». Allora egli disse «Come? Su, su, non mi dite bugie. Non siete entrati forse in casa della tale signora? Avete accettato tali e tali vivande? E avete bevuto tanti e tanti bicchieri?» A questa precisa indicazione del venerabile padre sull'ospitalità della donna, sulla quantità dei cibi e sul numero addirittura dei bicchieri che avevano bevuto, riconobbero sinceramente quel che avevano fatto e caddero tremanti ai suoi piedi confessando la loro mancanza. San Benedetto concesse immediatamente il perdono, sicuro che quelli in sua assenza non avrebbero più mancato alla regola. Al tempo dei Goti, il loro re Totila, avendo sentito dire che il santo era dotato di spirito di profezia, si diresse al suo monastero. Si fermò a poca distanza e mandò ad avvisare che sarebbe giunto tra poco. Gli fu risposto dai monaci che poteva venire. Insincero però com'era, volle far prova se l'uomo fosse veramente un profeta. Aveva con sé come scudiero un certo Riggo, gli fece infilare le sue calzature, lo fece rivestire di indumenti regali e gli comandò di andare dall'uomo di Dio presentandosi come fosse lui il re in persona. Gli assegnò poi come seguito tre conti tra i più fedeli e devoti, Vul, Ruderico e Blidino, i quali, in presenza del servo di Dio, dovevano camminare sui fianchi simulando di seguire veramente il re Totila. A questi aggiunse anche altri segni onorifici ed altri scudieri, in modo che sia per gli ossequi di costoro sia per i vestiti di porpora fosse giudicato veramente lui il re. Appena questo scudiero entrò nel monastero, vestito da re, circondato dagli onori del seguito, l'uomo di Dio era seduto in un piano superiore. Vedendolo venire, appena fu giunta a portata di voce, gli gridò «Deponi, figliolo, deponi quel che porti addosso, non è roba tua!» Impaurito per aver presunto di ingannare un tale uomo, Riggo si precipitò immediatamente per terra e come lui tutti quelli che l'avevano seguito in questa impresa. Poco dopo si rialzarono in piedi, ma di avvicinarsi al santo nessuno ebbe il coraggio. Ritornarono dal loro re e ancora sbigottiti gli raccontarono il fatto e di come erano stati scoperti. Totila allora si avviò in persona verso l'uomo di Dio. Quando da lontano lo vide seduto, non ebbe l'ardire di avvicinarsi, si prostrò a terra. Il servo di Dio per due volte gli gridò «Alzati!», ma quello non osava rialzarsi davanti a lui. Benedetto allora spontaneamente si avvicinò e lo fece sollevare lui stesso da terra. Poi lo rimproverò della sua cattiva condotta e in poche parole gli predisse quanto gli sarebbe accaduto in avvenire. «Tu hai fatto molto male», gli disse, «e molto, ne vai ancora facendo. Sarebbe ora che una buona volta mettessi fine alle tue malvagità. Tu adesso entrerai in Roma, passerai il mare, regnerai 9 anni, al decimo morirai». Queste parole lo atterrirono profondamente, chiese al santo che pregasse per lui, poi partì. E da quel giorno, dice San Gregorio, diminuì di molto la sua crudeltà. Non molto tempo dopo andò a Roma, poi ritornò verso la Sicilia e nel 10° anno del suo regno perdette il regno e la vita come il santo gli aveva predetto. In seguito ai consigli del santo era venuto alla vita monastica un nobile di nome Teoprobo e il santo aveva con lui una confidente familiarità perché era un uomo di integerrimi costumi. Entrò un giorno nella stanzetta del maestro e lo trovò che spargeva amarissime lacrime. Attese a lungo in silenzio, ma le lacrime non accennavano a finire. Appena si accorse che l'uomo di Dio non piangeva per fervore di orazione, come spesso gli accadeva, ma per un grave dolore, si avvicinò e gli chiese il motivo di tanto cordoglio. L'uomo di Dio allora gli rispose: «Tutto questo monastero che io ho costruito e tutte le cose che ho preparato per i fratelli, per disposizione di Dio Onnipotente, sono destinate in preda ai barbari. A gran fatica sono riuscito ad ottenere che di quanto è in questo luogo mi siano risparmiate le vite». San Gregorio dice: «Le parole che allora Teoprobo ascoltò, noi le vediamo oggi avverate. C'è difatti giunta la notizia che proprio di recente il monastero è stato distrutto dai Longobardi». Quindi siamo dopo la morte del santo, però il santo aveva già visto ciò che sarebbe accaduto. «Sono entrati difatti in monastero di notte, durante il riposo dei fratelli, hanno rapinato ogni cosa, ma non sono riusciti a impadronirsi di una sola persona. Dio Onnipotente ha così mantenuto quel che aveva promesso al servo fedele Benedetto, che cioè, dando il monastero in balia dei barbari, avrebbe però custodito le vite dei monaci». Un certo esilarato un giorno fu mandato dal suo padrone al monastero a portare all'uomo di Dio 2 recipienti di legno pieni di vino. Durante il viaggio il servo ne nascose uno lungo la via e l'altro poi lo presentò al padre. L'uomo di Dio, a cui i fatti anche lontani non erano nascosti, accettò ringraziando quel solo bariletto che gli porgeva. Mentre però il servo stava per riprendere la via del ritorno, gli disse: «Stai attento, figlio, a non bere a quel fiascone che è nascosto. Inclinano invece con cautela e vedrai cosa c'è dentro». Quegli restò sorpreso assai da quelle parole e si mise in cammino. Sulla via di ritorno volle accertarsi delle parole del santo. Inclinò il recipiente e subito ne uscì fuori una serpe. Inutile dire lo spavento e l'impressione che ne ebbe per il sotterfugio che aveva commesso. Un altro giorno, verso l'ora del vespro, Benedetto stava prendendo un po' di cibo, mentre un suo monaco, figlio di un avvocato, gli reggeva la lucerna davanti alla tavola. Quindi lui mangiava e questo monaco gli teneva la lampada per fargli luce. Chiuso nella taciturnità, questo monaco cominciò a ruminare nell'animo pensieri di superbia, dicendo in cuor suo: «E chi è costui che io debba assistere mentre mangia, reggergli la lucerna e prestargli servizio? Sono proprio uno che deve fare il servo?» Ecco, questi erano i pensieri che gli venivano a questo monaco dovendo tenere questa lampada mentre Benedetto mangiava. Benedetto allora, voltandosi all'improvviso verso di lui, lo rimproverò: «Fatti un segno di croce sul cuore, fratello, che vai rimuginando nella mente? fatti un segno di croce. Quindi il Signore gli aveva manifestato quello che erano i pensieri di questo monaco per richiamarlo e correggerlo. Chiamati poi altri monaci, il santo ordinò che gli togliessero dalle mani la lucerna e quindi lo facessero sedere. Interrogato questo monaco poi dai fratelli che cosa avesse avuto nel cuore, quel monaco raccontò umilmente tutto quello che in silenzio aveva formulato nella sua mente contro il servo di Dio. In tal modo apparve a tutti come nulla fosse nascosto al venerabile Benedetto. Intanto una grande carestia sopravveniva in quei tempi nella regione della Campania e la grande penuria di alimenti metteva un po' tutti in strettezze. Anche nel monastero di Benedetto il grano era finito. I pani erano già stati quasi tutti consumati, tanto che un giorno, all'ora della refezione, non erano rimasti che cinque. Il venerabile padre osservò i volti dei monaci non troppo sereni e volle correggere con dolce rimprovero il loro scoraggiamento. Poi al loro sollievo aggiunse una promessa. Ma perché ve la state a prendere tanto per la scarsezza del pane? Oggi è vero, ce n'è poco, ma domani vedrete quanta abbondanza ne avremo. E il giorno seguente i monaci trovarono davanti alla porta del monastero 200 sacchi di farina e nessuno seppe mai quali misteriose mani lo avessero portato. I fratelli resero infinite grazie al Signore e dopo quella prova impararono a non dubitare mai più della provvidenza neanche nei tempi di strettezze. È bello qui vedere, no, anche l'abbandono nella provvidenza di Dio, di San Benedetto, che dice così: oggi è vero, ce n'è poco, ma domani vedrete quanta abbondanza ne avremo. Il Signore non fa mai mancare il necessario. Nel monastero vi era un monaco di carattere fiacco e incostante che aveva deciso di andarsene. L'uomo di Dio era assiduo nel riprenderlo e spesso si industriava a fargli coraggio, ma per nessun motivo quelli voleva consentire a perseverare nella comunità, anzi, non la finiva più di importunare perché lo lasciassero partire ed andarsene. Alla fine Benedetto, sopraffatto dalla sua importunità, gli comandò con sdegno che se ne andasse pure. Ebbene, quegli era appena uscito dalla porta del monastero quando ecco pararglisi incontro lungo la strada un dragone con le fauci spalancate che voleva a ogni costo divorarlo. Terrorizzato e tremante a quella vista si diede a urlare a gran voce: aiuto, aiuto, c'è un dragone che mi vuol divorare. Accorsero i fratelli, ma naturalmente non videro nessun dragone. Lo riportarono quindi dentro le mura del monastero più morto che vivo, ed egli promise che non si sarebbe mai più allontanato dal monastero, e difatti perseverò. Le preghiere del santo gli avevano ottenuto la grazia di vedere quel dragone che prima non visibile egli aveva seguito con i suoi pensieri. San Gregorio poi riporta vari altri fatti miracolosi. Un garzone fu trovato infetto da elefantiasi e già per la caduta dei peli, per il gonfiore della pelle, per la materia purulenta, non poteva più nascondere il suo male. Il padrone lo fece portare dall'uomo di Dio e sull'istante fu restituito alla primitiva sanità. Un altro uomo, buon cristiano, spinto dall'urgenza di pagare un debito, trovandosi nelle ristrettezze, pensò che non c'era altro da fare che andare dall'uomo di Dio e manifestargli la sua urgente necessità. Vi andò e trovò il servo di Dio e gli confidò che per 12 soldi era aspramente vessato dal creditore. San Benedetto gli fece presente che purtroppo neanche lui aveva quei 12 soldi. Gli fece però coraggio con buone parole e gli disse di non avvilirsi per la sua povertà. Licenziandolo, gli disse: per adesso vai a casa, ritorna però fra un paio di giorni, perché quello che chiedi per oggi non l'abbiamo. Intanto, in quei 2 giorni, il santo rivolse al Signore insistenti preghiere. Il terzo giorno, quel povero debitore, in angustie, era di ritorno al monastero. All'improvviso, sopra un cassone ricolmo di grano, furono scoperti 13 soldi. L'uomo di Dio se li fece portare e li consegnò al poveretto che era lì tutto addolorato. dicendogli che 12 erano per la restituzione del debito e l'altro lo tenesse per sé, per le proprie necessità. Un altro uomo aveva la disgrazia di essere aspramente invidiato da un suo avversario e l'odio di costui giunse a tal punto da gettargli un veleno a sua insaputa in una bevanda. Il veleno fortunatamente non ebbe tanta forza da togliergli la vita, ma gli produsse sulla pelle del corpo delle macchie di vario colore che a vederle somigliavano alla lebbra. Condotto dall'uomo di Dio, non appena questi lo toccò, scomparve subito ogni chiazza dalla pelle e presto riacquistò la completa sanità. Nel tempo in cui la Campania fu desolata da una gravissima carestia, l'uomo di Dio aveva dato via in elemosina a molti poveri tutti i viveri che vi si trovavano in monastero. Nella dispensa non era rimasto nient'altro che un poco di olio entro un'ampolla di vetro. Capitò un suddiacono di nome Agabito e chiese caldamente se poteva avere la carità di un po' di olio. L'uomo di Dio ordinò che gli fosse senz'altro consegnato quel poco che era rimasto. Tuttavia il monaco incaricato della dispensa non volle darglielo. Richiesto poco dopo dal santo se era stata fatta quell'elemosina come lui aveva comandato, il monaco rispose di non aver dato nulla, perché se avesse dato via anche quello, per i monaci non sarebbe rimasto più nulla. Allora Benedetto comandò con energica severità che fosse immediatamente gettata dalla finestra l'ampolla di vetro con l'olio, perché nella dispensa nulla rimanesse per disobbedienza. E così fu fatto. Sotto la finestra si apriva un grande precipizio irto di grossi macigni. L'ampolla di vetro piombò con violenza sui sassi, ma miracolosamente rimase intatta. Né si infranse, né l'olio si versò. L'uomo di Dio fece allora raccogliere l'ampolla e integra com'era la fece immediatamente consegnare a chi la chiedeva. Raccolti poi i confratelli rimproverò davanti a tutti il monaco disobbediente perché era stato infedele e superbo. Terminata la riprensione, insieme a tutti i fratelli si raccolse in preghiera. Nel luogo stesso dove pregavano c'era un'anfora di terracotta vuota e coperta. Mentre il santo insisteva nella preghiera a Dio, si vide il coperchio dell'anfora sollevarsi. Era l'olio che miracolosamente l'anfora cominciò a gettare e crebbe a tal misura che rimosso il coperchio traboccò dai bordi del recipiente fino a inondare il pavimento. A quella vista Benedetto terminò la preghiera e nello stesso istante finì di fluire anche l'olio. Quindi ne approfittò per ammonire con più persuasivi argomenti il monaco disobbediente perché imparasse ad avere più fiducia e umiltà. Quel monaco, così salutarmente corretto, rimase pieno di confusione perché Benedetto aveva comprovato con un miracolo quell'onnipotenza di Dio alla quale si era richiamato nel rimproverarlo. E nessuno in seguito osò più dubitare di quello che prometteva dopo aver visto che nello spazio di pochi istanti, in cambio di un vaso di vetro quasi vuoto, aveva procurato un'anfora colma d'olio. Al tempo del re Totila, un goto di nome Zalla, seguace dell'eresia ariana, imperversava con incredibile e spaventosa crudeltà contro i fedeli cattolici e chiunque gli capitava tra le mani, chierico o monaco che fosse, lo uccideva. Un giorno, divorato dall'avarizia e dall'avidità di denaro, si mise a tormentare con crudeli tormenti un povero contadino. Estenuato dalle pene e dai supplizi, quel povero uomo dichiarò di aver affidato le proprie sostanze al servo di Dio Benedetto e in tal modo sperava che il carnefice, credendogli, avrebbe smesso per un momento di torturarlo, concedendogli ancora qualche istante di vita. Zalla infatti cessò di torturarlo, ma legategli le braccia con una grossa fune se lo spinse davanti al proprio cavallo perché gli facesse strada e lo conducesse da quel monaco al quale aveva affidato le sue ricchezze. Con le braccia legate in quel modo il contadino andò innanzi fino al monastero dove si trovava il santo e lo trovò solo solo davanti alla porta intento alla lettura. Si rivolse allora al feroce Zalla e gli disse «Eccolo». «È questo qui, quel padre Benedetto di cui t'ho parlato». Zalla, furioso, con folle perversa intenzione, lo squadrò da capo a piedi, poi, pensando di incutergli spavento, cominciò a urlare a gran voce: Su, su, senza tante storie, alzati in piedi, tira fuori la roba di questo villano che hai in consegna. A quelle grida l'uomo di Dio alzò con calma gli occhi dalla lettura, volse uno sguardo al goto e poi girò l'occhio sul povero contadino legato. Nell'istante in cui il santo volgeva gli occhi sulle braccia di lui, le funi cominciarono per incanto a sciogliersi e con tanta velocità che nessun uomo avrebbe potuto fare altrettanto. Alla vista del prodigio, del contadino che prima legato all'improvviso se ne stava lì libero dai legami, Zalla si spaventò. Gettandosi a terra e piegando fino ai piedi del santo la testa, si raccomandò le sue orazioni. Il santo non si levò dalla lettura, ma chiamati alcuni monaci comandò di farlo accomodare dentro e di imbandirgli la tavola. Quando lo ricondussero fuori, lo ammonì che la smettesse con tante crudeltà. Ed egli se ne andò via umiliato e non osò chiedere mai più nulla a quel poveretto che l'uomo di Dio aveva miracolosamente liberato. Un giorno Benedetto era uscito con i fratelli per il lavoro dei campi, quando arrivò al monastero un contadino che piangendo caldissime lacrime reggeva sulle braccia il corpo del proprio figlio morto e chiedeva ansiosamente del padre Benedetto. Quando gli fu risposto che stava con i fratelli al lavoro dei campi, senza attendere un istante, depose alla porta del monastero il cadavere del figlio e, sconvolto dal dolore, si lanciò a precipitosa corsa in cerca del venerando padre. In quella stessa ora l'uomo di Dio era già di ritorno dal lavoro. Appena il contadino lo vide, cominciò a gridare: Rendimi mio figlio, rendimi mio figlio. L'uomo di Dio si arrestò un momento e chiese: Ma quando mai ti ho preso il tuo figlio? E l'altro: È morto, vieni a ridargli la vita. A queste parole il servo di Dio si rattristò assai, evidentemente nella sua umiltà, e rivolto ai circostanti che insistevano, disse: Non insistete, fratelli, non insistete, queste azioni spettano ai santi apostoli, non alle nostre povere forze. Perché volete imporci un peso che non siamo capaci di portare? Quel buon uomo, però, pieno di indicibile dolore, continuava a insistere, giurando che non sarebbe partito di là se non gli avesse risuscitato il figlio. Allora il servo di Dio gli domandò: Dov'è? Rispose: Il suo corpo giace sulla soglia del monastero. Appena l'uomo di Dio vi giunse, seguito dai fratelli, piegò le ginocchia per terra, si prostrò sopra il corpicino del fanciullo, poi sollevandosi, tese le braccia al cielo e pregò: Signore, non guardare i miei peccati, ma la fede di quest'uomo che domanda la resurrezione del suo figlio e restituisce a questo piccolo corpo l'anima che hai tolta. Aveva appena finito di pronunciare queste parole che il piccolo corpo del fanciullo cominciò a sussultare e sotto gli occhi di tutti i presenti fu visto fremere e palpitare con miracoloso scuotimento. Il santo allora lo prese per mano e vivo e sano lo restituì a suo padre. San Benedetto aveva una sorella di nome Scolastica, appunto Santa Scolastica, che fin dall'infanzia si era anche lei consacrata al Signore, la quale aveva preso l'abitudine di venirle a fare visita una volta all'anno, e l'uomo di Dio le scendeva incontro con non molto fuori della porta, in un possedimento del monastero. Un giorno dunque le scese incontro con alcuni discepoli e trascorsero l'intera giornata nelle lodi di Dio e in santi colloqui. Quando cominciava ormai a calare la sera, presero insieme un po' di cibo. Si trattennero quindi ancora a tavola e col prolungarsi dei santi colloqui l'ora si era fatta più tardi del consueto. A un certo punto la pia sorella lo pregò dicendogli: Ti chiedo proprio per favore, non lasciarmi per questa notte, ma fermiamoci fino al mattino a pregustare con le nostre conversazioni le gioie del cielo. Benedetto però le rispose: Ma cosa dici mai, sorella? Non posso assolutamente pernottare fuori del monastero. Alla risposta negativa del fratello, la religiosa poggiò sul tavolo la mano, a dita conserte, vi poggiò sopra il capo e si immerse in profonda orazione. Quando sollevò il capo dalla tavola si scatenò una tempesta di lampi e tuoni, insieme con un diluvio d'acqua in tale quantità che né il venerabile Benedetto né i monaci che erano con lui poterono mettere piedi fuori dall'abitazione. E fu tale la simultaneità tra la preghiera e la pioggia, tanto più che prima non c'era una nuvola, il cielo era completamente terso, vi fu una tale simultaneità tra la preghiera e la pioggia che Santa Scolastica sollevò il capo dalla mensa insieme ai primi tuoni. Fu un solo identico momento sollevare il capo e precipitare la pioggia. E l'uomo di Dio capì subito che in mezzo a quei lampi, tuoni e spaventoso nubifragio era impossibile far ritorno al monastero. Rattristato cominciò a lamentarsi con la sorella dicendogli «Che Dio onnipotente ti perdoni, sorella benedetta, ma che hai fatto?» Rispose lei, vedi, ho pregato te e non mi hai voluto dare retta. Ho pregato il Signore e lui mi ha ascoltato. Adesso esci pure se gliela fai, e me lasciami qui e torna al tuo monastero. Ma ormai era impossibile uscire all'aperto, e lui che di sua iniziativa non l'avrebbe voluto fu costretto a rimanervi contro la sua volontà. E così trascorsero tutta la notte vegliando e si riempirono l'anima di sacri discorsi, scambiandosi a vicenda esperienze di vita spirituale. Certo, annota San Gregorio, se consideriamo le disposizioni del venerabile padre, egli avrebbe voluto che il cielo rimanesse sereno, come quando era disceso. Ma, contrariamente a quanto voleva, si trova di fronte ad un miracolo strappato all'onnipotenza divina dal cuore di una donna. E non c'è per niente da meravigliarsi che una donna, desiderosa di trattenersi più a lungo col fratello, in quell'occasione abbia avuto più potere di lui, perché secondo la dottrina di Giovanni, Dio è amore. Fu quindi giustissimo che potesse di più colei che amava di più. Il giorno seguente tutte e due, fratello e sorella, fecero ritorno al proprio monastero e tre giorni dopo, mentre Benedetto era in camera a pregare, alzando gli occhi al cielo, vide l'anima di sua sorella che, uscita dal corpo, si dirigeva in figura di colomba verso le misteriose profondità dei cieli. Ripieno di gioia per averla vista così gloriosa, rese grazie a Dio Onnipotente con inni e canti di lode. Poi andò a portare la notizia ai fratelli. Quindi ne mandò alcuni a prendere il suo corpo e a portarlo nel monastero perché lo seppellissero nel sepolcro che egli aveva preparato per sé. E avvenne così che neppure la tomba poté separare quelle due anime la cui mente era stata un'anima sola in Dio. San Gregorio dice che l'uomo di Dio, oltre a tanti miracoli che lo resero così conosciuto nel mondo, rifulse anche per una eccezionale esposizione di dottrina. Scrisse infatti una regola per i monaci, regola caratterizzata da una singolare discrezione ed esposta in chiarissima forma. Infatti San Benedetto è considerato il padre del monachesimo occidentale. E dice San Gregorio, se qualcuno vuol conoscere veramente a fondo i costumi e la vita del santo, può scoprire nell'insegnamento della regola tutti i documenti del suo magistero, perché quest'uomo di Dio certamente non diede nessun insegnamento senza averlo prima realizzato lui stesso nella sua vita. L'anno stesso in cui doveva morire, Benedetto annunziò il giorno del suo beatissimo transito ai suoi discepoli, alcuni dei quali vivevano con lui e ad altri anche che stavano lontani. Ai presenti ordinò di custodire in silenzio questa notizia e ai lontani indicò esattamente quale segno li avrebbe avvisati che la sua anima si staccava dal corpo. Così 6 giorni prima della morte si fece aprire la tomba. Assalito poi dalla febbre, cominciò ad essere prostrato da ardentissimo calore. Poiché di giorno in giorno lo sfinimento diventava sempre più grave, il 6° dì si fece trasportare dai discepoli nell'oratorio, dove volle fortificarsi per il grande passaggio da questa vita all'altra, ricevendo il corpo e il sangue del Signore. Quindi, sostenendo le sue membra prive di forze tra le braccia dei discepoli, in piedi, con le mani levate al cielo, tra le parole della preghiera esalò l'ultimo respiro. Ecco, volle morire in piedi, come chi va incontro al proprio sposo. In quel medesimo giorno, a due fratelli, uno dei quali stava in monastero e l'altro fuori, apparve un'identica visione. Videro una via tappezzata di arazzi e risplendente di innumerevoli lampade, che dalla sua stanza, volgendosi verso oriente, si innalzava diritta verso il cielo. In cima si trovava un personaggio di aspetto venerando e raggiante di luce, che domandò loro di chi fosse la via che contemplavano. Confessarono di non saperlo. Allora egli disse: «Questa è la via per la quale benedetto amico di Dio è salito al cielo». Così i presenti e lontani videro e conobbero da quel segno predetto la morte del santo. Benedetto fu sepolto nell'oratorio del beato Giovanni Battista, oratorio che egli aveva edificato dopo aver distrutto il tempio di Apollo. Tanti furono i miracoli che avvennero per intercessione del santo. E San Gregorio riporta l'esempio di una donna affetta da una malattia mentale che si aggirava per i monti e per le valli, lungo i boschi, attraverso i campi, di giorno e di notte, senza sapere dove andasse, quello che faceva. Ebbene, questa povera donna, un giorno, in questo suo pazzo errare, capitò nello specchio del Beatissimo Padre Benedetto ed, entrata così all'insaputa, si fermò lì dentro e vi trascorse la notte. Al sorgere del giorno ne uscì perfettamente lucida e sana, come se non avesse mai sofferto di alcuna malattia mentale, e finché visse non perdette mai più la riacquistata sanità. San Benedetto è stato proclamato padre dell'Europa da Papa Pio XII nel 1947, mentre si festeggiava il 14° centenario della sua morte, e fu proclamato patrono d'Europa da Papa Paolo VI nel 1964, riconoscendo come la sua regola e i suoi figli, almeno per 4 secoli, hanno svolto un'azione decisiva per l'evangelizzazione e l'opera missionaria in tutte le nazioni dell'Europa occidentale. Pensiamo al lavoro svolto da alcuni santi monaci, come un Sant'Agostino in Inghilterra, un San Bonifacio in Germania, un San Willibrordo in Olanda, un Sant'Anscario in Scandinavia, un Sant'Adalberto in Boemia e nella Prussia, e così via. I monasteri, da loro fondati, sono diventati non solo focolai di preghiera, ma centri di cultura, di promozione umana, di pace, di civilizzazione in mezzo alle popolazioni. Benedetto XVI, in un'udienza generale del mercoledì in cui delineava la figura di San Benedetto, così concludeva: «Per creare un'unità nuova e duratura, parlando proprio dell'Europa, sono certo importanti gli strumenti politici, economici e giuridici, ma occorre anche suscitare un rinnovamento etico e spirituale che attinga alle radici cristiane del continente, altrimenti non si può ricostruire l'Europa». Senza questa linfa vitale, continuava il Papa, l'uomo resta esposto al pericolo di soccombere all'antica tentazione di volersi redimere da sé. Utopia che in modi diversi nell'Europa del Novecento ha causato, come ha rilevato il Papa Giovanni Paolo II, un regresso senza precedenti nella tormentata storia dell'umanità. Cercando il vero progresso, ascoltiamo anche oggi la regola di San Benedetto come una luce per il nostro cammino. E concludeva: «Il grande monaco rimane un vero maestro alla cui scuola possiamo imparare l'arte di vivere l'umanesimo vero». Eh sì, perché l'uomo trova pienamente se stesso solo nella volontà del suo creatore, fuori del quale non c'è che morte e rovina. Preghiamo allora che l'Europa recuperi le sue radici cristiane, quell'unità e pace che sta proprio nel professare e vivere l'unica vera fede. E vogliamo cominciare proprio da noi stessi. Possa San Benedetto aiutarci ad essere davvero strumenti di Dio per la diffusione del suo regno sulla terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Benedetto prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.